perché è la terra dei cachi, è la terra dei cachi.
Giusto?
Troppo giusto!
Esatto!
È un po' in ritardo, però è partita anche la risata del nostro Silvano Mago di Milano. Questa qui era dedicata, naturalmente, quel gingoletto qua era dedicato al Bamba della settimana. Il Bamba collettivo assegnato questa settimana da Vittorio Feltri. Come sapete, dopo il Bamba viene l'eccellente. L'eccellente tra gli ottimi. Dopo il Bamba della settimana, la rubrica che è nata sull'ironico, ma quest'oggi io vorrei invece volgerla sul serio. Avete ascoltato nel frattempo una mezza chicca, Bob, molti la conosceranno per carità, visto che abbiamo citato As Time Goes By, Billie Holiday, il film del 47, 18 aprile, oggi usciva in anteprima New Orleans, dove lei faceva l'attrice. Beh, abbiamo citato As Time Goes By, abbiamo sentito un'interpretazione prima di Bob Dylan. La voce maschile che avete sentito prima era quella di Bob Dylan, in una curiosa interpretazione di As Time Goes By, e poi Mina, che interpretava lo stesso brano. Direi, a mio giudizio, molto meglio Bob Dylan, ma comunque al di là di questo, tutto è relativo. Tra poco, dopo la pausa delle 10, a questo punto, la facciamo o non la facciamo la pausa delle 10? Non so se sia così necessaria, visto che i blocchi vanno a mezz'ora, ce le evitiamo tranquillamente. Abbiamo tanta bella musica da ascoltare, però l'eccellente tra gli ottimi della settimana, Vittorio Feltri mi ha dato un suggerimento metodologico. Questa settimana io lo vorrei affidare... Anch'io lo vorrei, ho una proposta, poi voi dite se siete d'accordo o non siete d'accordo, perché questa trasmissione, come sapete, la fate voi, come si diceva una volta e più che mai si dice oggi, specialmente da qui, da Radio Libertà. Quindi la fate voi, ma soprattutto questa trasmissione serve, diciamo così, un po' a stare in compagnia da una parte, ma anche a volte a riflettere. Ridendo, ironizzando, si riflette molto, il cervello funziona alla grande, ironizzando e usando anche il sarcasmo talora. Però io vorrei partire quest'oggi con una proposta seria, voi siete poi liberi di commentarla, di fare altre proposte, e metodologicamente, appunto, prendo spunto da Vittorio Feltri, assegnerei la mia eccellenza, il mio eccellente tra gli ottimi di questa settimana, in realtà a più persone. E sono quattro avvocati più un magistrato. Avrete capito subito che mi riferisco alla vicenda relativa alla strage di Erba. Le motivazioni per cui l'eccellenza fra gli ottimi la assegnerei a loro sono molto semplici, perché si sono fatti guidare da due parole che una volta tanto non sono rimaste parole, ma si sono tradotte in atti. Atti molto concreti, 17 anni di atti quotidiani da parte degli avvocati e atti molto concreti anche da parte del magistrato che ha formulato una richiesta di revisione del processo per la strage di Elba. Sto parlando dei quattro avvocati, vale a dire Luisa Bordeaux, Fabio Schembri, Patrizia Morello, il professor Nico D'Ascola, un professore e avvocato penalista di grandissimo livello, che gratuitamente da 17 anni stanno difendendo Olindo Romano e Rosa Bazzi. Aggiunto a loro l'eccellenza fra gli ottimi della settimana, io non ho dubbi come cittadino italiano ad assegnarla anche insieme a loro al dottor Cuno Tarfusser, sostituto procuratore generale di Milano, che si è documentato, ha letto gli atti e ha fatto il suo lavoro di magistrato. Quello ha tenuto a precisare lui: ho fatto il magistrato, cioè ho preso atto della realtà dei fatti, li ho esaminati e li ho studiati e ho chiesto la revisione del processo perché sono convinto che questi due siano innocenti. E quindi per amore di verità e di giustizia, lo scrive lui nel suo documento di 58 pagine con il quale ha chiesto alla Corte d'Appello di Brescia la revisione del processo, appunto chiedo la revisione per amore di verità e giustizia, che credo sia la linea guida, anzi è la linea guida anche degli avvocati difensori. Ma io unirei collettivamente a costoro anche tutti gli esperti, gli scienziati di altissimo livello, sono tanti, tantissimi, che hanno collaborato con gli avvocati difensori alla richiesta di revisione, perché tutti gratuitamente e sempre per amore di verità e di giustizia hanno prestato la loro opera di ingegni altissimi, va detto, perché hanno pescato veramente le eccellenze in tutta Italia, gli avvocati difensori di Olindo e Rosa, e gratuitamente costoro si sono adoperati per fare il loro lavoro di periti, di scienziati, di consulenti, gratuitamente tutti. Questa è una cosa che non dico perché fa, come dire, fa buon senso, fa impressione, muove i sentimenti, le emozioni. No, cioè è la verità. Questa è la semplice verità, anche questo è un fatto, no? Ed è un fatto abbastanza raro, secondo me. Certamente non sono mossi dal desiderio di apparire, perché il loro lavoro è stato completamente trascurato dai giornalisti, quindi non è stato fatto per avere fama, perché non l'ha raccontato quasi nessuno nei fatti, nei documenti, negli atti, nella sostanza, nella verità, giusto appunto. Quindi sgombriamo il campo, non fai 17 anni un'opera gratuita, anzi, senza gli avvocati difensori, questi due condannati all'ergastolo non avrebbero neanche vestiti, quattro soldi per mangiare, per la spesina in carcere e tutto il resto. Non avrebbero nulla, di nulla, di nulla. Quindi questa è la verità, ma non per muovere i sentimenti, per raccontare quello che è. Mentre invece l'avvocato d'ufficio che ebbero all'inizio agì esattamente al contrario, cioè gli portò via quel poco che avevano, compresa la liquidazione del povero Lindo, no? Ognuno agisce secondo i propri valori, evidentemente, però questo non è un giudizio moralistico che do, è il racconto dei fatti. In un primo momento il primo avvocato gli mangiò fuori tutto, questi qui gli portano loro i vestiti in carcere e quattro soldi di spesina e gratuitamente li assistono da 17 anni per una questione che ormai è diventata una questione appunto di verità e di giustizia, con la V e con la G maiuscola. Per cui, a mio modesto avviso, il premio di eccellenza tra gli ottimi di questa settimana va collettivamente a tutte queste persone che ho elencato. Vorrei capire come la pensate voi, se avete altre proposte naturalmente di eccellente tra gli ottimi o eccellenti tra gli ottimi della settimana, per cui 02 92 94 7222 per chi vuole intervenire in diretta e dire la sua. Basta parlare di Orosa e Olindo, scrive un ascoltatore. Abbiamo altre cose molto importanti di cui parlare. Salvini chieda scusa subito a Fabio, il fondatore della Lega in Sicilia, che vorrei notare è stato espulso. Ci sarà qualche motivo, io non sono addentro a ste beghe di partito. Però se quando parla un espulso e lo intervista il Fatto Quotidiano, io comincio a essere molto attento, diciamo così, e lo reinserisca in Lega cacciando San Martino. Queste sono cose importanti da discutere in radio. Per carità, questo è vero, lei ha ragione, però per me sono molto importanti quelle questioni di verità, giustizia, correttezza dell'informazione, senza le quali brevemente una democrazia, un paese, una realtà muore. E ognuno può fare il comodo proprio e fottere gli altri cittadini, gli altri suoi colleghi, gli altri avversari politici. Insomma, verità, giustizia e informazione sono quelle cose che sono, quelle cosucce che sono in gioco attraverso la vicenda della strage di Erba. Per cui io farò l'esatto contrario di quello che mi invita a fare questo ascoltatore. Continueremo e come a parlare di Rosa e Olindo, perché attraverso il prisma della loro vicenda noi parliamo di verità, di giustizia e di correttezza dell'informazione. Se queste cose a voi non ve ne frega niente, liberi di fregarvene niente, perché ovviamente la libertà è il valore numero uno. Però non potete dire a noi basta parlare. Noi parliamo e come. E vediamo un po', concordo con la scelta Clara da Sondrio dell'eccellenza tra gli ottimi. Beregario in subrico da Roma saluta e chiede da ex carabiniere perché nessuno si chiede perché Gallorini indusse il ricordo di Olindo nel povero Frigerio. I carabinieri hanno da sempre il controllo del territorio. Il caso di Arce, la povera Serena Mollicone, insegna quanto possano essere intricati i rapporti tra forze dell'ordine e criminalità locale, scrive quest'altro nostro ascoltatore. Renzo Montagnani mi suggeriva un ascoltatore alle 8.04, ci manda un messaggio alle 10.04, lo ascoltiamo, e se poi volete intervenire in diretta le linee sono libere in questo momento, lo permette anche la nostra caporedattrice Frida, qua il cane che abbaia, per invitarvi a chiamare allo 02 92 94 7222 o mandare un messaggio anche audio al 340 6709 659. È giusto appunto il caso di un audio messaggio, quello del nostro ascoltatore, che sentiamo subitamente immantinente.
Sono Walter, volevo dire che l'eccellente fra gli ottimi è da dare con la medaglia anche al valore, perché persone così vanno sempre e solo ringraziate. Volevo ricordare anche alle persone che ascoltano il delitto di Ponticelli, dove un altro pubblico, un giudice, si schierò perché la sentenza passata in giudicato risultava chiaramente deficitaria e ci ha rimesso la carriera per andare contro questa sentenza. Lo stesso per il mostro di Firenze, un giudice che si era opposto alle sentenze perché aveva capito che c'era qualcosa che non andava, gli è stata stroncata la carriera. Questi sono i veri eroi, altro che merito. Questi sono degli eroi sotto tutti i punti di vista e danno fiducia a chi deve affrontare la giustizia. Grazie, Giulia.
Grazie a Walter, scrive Raul da Cesano, eccellenti tra gli ottimi, ovviamente tutto il pool di avvocati e magistrati che stanno difendendo Lindo Rosa, ma citerei anche un gruppo di giornalisti che non si sono piegati in questi anni, tra i quali Giulio, gli ospiti di stamattina, giusto, inappuntabile anche questo, vero, Raul Cesano sottolinea questo aspetto. Intanto, se c'è una telefonata, la passiamo subito. Stiamo dando il premio di eccellenza tra gli ottimi della settimana. Dite la vostra. Io ho detto la mia, l'ho detta prima. 02 92 94 7222, WhatsApp e anche audio, WhatsApp 340 6709 659. Pronto?
Sono Gianni da Genova, ciao Giulio.
Caro Gianni, buongiorno.
Buongiorno, complimenti a Montoli, stavo mandando un messaggio e vedrai che quello che hai detto, culo tarfusser, gli avvocati che gratuitamente si spendono e naturalmente anche ti ha contribuito in maniera determinante a mettere un po' di luce in questo scempio maledetto. Comunque io darei un grande premio al nostro presidentissimo, perché giustamente gli hanno dato una laurea honoris causa in giurisprudenza al signor Mattarella. Quindi vedi, ci mancava questo nuovo encomio solenne per figure integerrime così. Un saluto, un abbraccio.
Grazie Gianni. Allora ringrazio anche Luciana da Udine che alle 8.05 mi suggeriva Renzo Montagnani, no? A proposito di film con i generali e i colonnelli che spiano Nadia Cassini mentre si fa la doccia, e che è la roba che racconta oggi La Verità in prima pagina, aggiornata però a fatti di cronaca reale. C'è un'altra telefonata, 02 92 94 7222. Dite voi chi è l'eccellente fra gli ottimi della settimana, dopo il Bamba di Vittorio Feltri. Prendo conto o meno del mio suggerimento. Io l'ho già assegnato. Assegnatelo voi però allo 02 92 94 7222. Pronto? Buongiorno, buona mattina.
Sì, ciao Giulio, sono Michele da Brescia, buongiorno
Ciao.
a tutti. Ascolta, il meglio lo darei a Feltri, appunto per il Bamba, e a te e a Tarfusser che ha aperto l'inchiesta perché bisogna parlarne di queste cose. E per Erba, perché Olindo e Rosa secondo me sono sempre stati messi lì perché hanno preso i primi due che sono capitati per le mani. Altra cosa, volevo dire che a proposito di questo, vorrei la stessa celerità e la stessa giustizia per la commissione Covid, perché sono successe di ogni e nessuno si fa avanti. Ecco, vorrei che qualche magistrato prendesse a cuore giustizia e verità e vada avanti con queste cose, mettesse in galera chi ha fatto questo scempio. Grazie mille,
Ecco,
ciao.
possibilmente non mettendoci dentro due che non c'entrano nulla, però evidentemente. Allora, scrive Anna Maria da Vicenza, eccellenti gli avvocati che stanno difendendo Rosa e Olindo. E soprattutto, guai dimenticare che potremmo essere noi al loro posto, che è un aspetto assolutamente centrale di questa storia. Massimo scrive via WhatsApp, Tarfuser e i consulenti della difesa meritano un plauso perché in un sistema chiuso, autoreferenziale, come l'ambiente dei magistrati, specialmente quello dei periti giudiziari, hanno avuto il coraggio di mettere in gioco la loro credibilità professionale. Certamente non si sono fatti degli amici. Altri esperti in altri ambiti, alludo alla vicenda Covid, hanno preferito la comoda acquiescenza, perché il coraggio, se uno non ce l'ha, non se lo può dare alla Manzoni. Una telefonata 0292 94 7222. Chi è l'eccellente, gli eccellenti della settimana secondo voi? Pronto? Buongiorno.
Pronto?
Buongiorno, prego.
Ah, dunque, no, volevo dire, ma cioè, mi sembra di sognare, ma cioè due che se ne stanno dietro la sbarra sorridendo, secondo voi sono innocenti? Io dico, se mi venissero a prendere da casa e mi dicono che ho ammazzato qualcuno, che non è vero, non sarei di così tranquillo. E quindi io dico, da quello si vede se uno è colpevole oppure no. Mi sembra
da un sorriso
molto semplice la questione.
Lei è molto più bravo del luogotenente Gallorini, il quale lo capì da uno sguardo, lei addirittura da un sorriso. Beh, insomma, complimenti anche a lei. Direi che anche lei rientra tra gli eccellenti della settimana, senza dubbio. Grazie al nostro amico ascoltatore. Se c'è un'altra telefonata la passiamo. 0292 94 7222. Pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno,
prego.
Sono Graziano, chiamo da Gallarate Varese. Niente, io riferimento a quello che diceva lei, Giulio, che è riferimento a quelle povere due persone. Guarda, io ammiro i due avvocati che l'hanno difeso, perché si vede proprio, non hanno guardato, diciamo, quello che sono i soldi, eccetera, ma hanno guardato che stavano incriminando due persone.
Ma ragazzi, sono 17 anni, questi hanno preso palate di fango su palate di fango.
Che non c'entravano niente. Ma si può queste povere persone aver fatto un lavoro del genere? Ma io dico, ma anche la giustizia, che gli avvocati, i giudici, ma che razza di persone sono? Ma noi ci dobbiamo fidare di queste persone in Italia? Ma ci sono, io dico sempre, anche i politici, eccetera, quello che ho sentito offerti, anche manifestazioni anche di quei ragazzi della Palestina, ma cosa ne sanno quei ragazzi lì dalla Palestina, eccetera? Io vorrei vedere la loro pagella, io vorrei vedere la loro pagella, perché io, guarda, ho un amico che è professore qui al liceo scientifico qui a Varese, ma dici, ma fa Graziano, ma guarda che questi qui, se può fare la manifestazione al mattino vai a scuola, al pomeriggio fai benissimo la partizione. No, perché loro vogliono fare il Bologna? Ma io voglio vedere le pagelle di questi ragazzi che sono lì a fare che cosa? Quei cretinetti, che io quelle cretinette le chiamo così, veramente. Ecco perché nell'istruzione, Giulio, siamo agli ultimi posti, siamo indietro dei paesi africani.
Allora, grazie.
Grazie.
No, grazie a te. Allora, c'è un altro messaggio, assolutamente d'accordo. Grazie a chi si adopera per la verità, quindi anche questo nostro ascoltatore aderisce alla proposta di considerare eccellenti tra gli ottimi di questa settimana gli avvocati e il dottor Tarfus e i periti della vicenda strage di Erba. Intanto c'è un'altra telefonata allo 02 92 94 7222, un altro messaggio che intanto leggo, poi passiamo subito alla chiamata. Fulvio, dalla provincia di Lecco: concordo sul premio allo staff legale di Olinda Rosa e del procuratore Tarfusser, oltre che ai periti, peraltro. Mi domando anzi perché, dopo l'ottimo lavoro fatto a Bolzano, non sia stato interpellato per la digitalizzazione prevista da Nordio per la giustizia. Bella domanda. E intanto abbiamo un'altra chiamata. Pronto?
Pronto, ciao.
Buongiorno, ciao.
Franco, ciao. Complimenti per il discorso di Erba, che io seguo da 15 anni. E niente, però volevo sottolineare una cosa. Mi è arrivata, ci sono in giro delle lettere del Telepass che interessano Salvini per il discorso. Pronto?
Sì, ti sentiamo.
Che interessano Salvini, visto che è il ministro delle infrastrutture. C'è arrivato un aumento del 66% del canone Telepass. Niente, vuole dare una segnalazione, perché vabbè, non sono mica delle cifre esorbitanti, però sono...
La percentuale è mica poco,
Il 66% non mi sembra poco, ecco, per quello volevo capire come mai Telepass ha questa così esclusività di poter... Cioè così aumentano e basta. Tutto
una bella comunque osservazione.
Complimenti ancora per il discorso di quel processo, che è veramente scandaloso.
Grazie, hai fatto bene a sottolineare questa storia del Telepass, perché saranno pochi soldi, però su tante persone sono tanti soldi. È sempre il solito discorso delle bollette, no? Eravamo partiti con la storia della Telecom. Se io frego 2 euro a ogni persona che c'ha il telefono, sono milioni di euro che frego alla fine, no? E anche la stessa cosa vale per il Telepass. Adesso io lo uso pure, ma non mi sono accorto del fatto che sia aumentato così tanto. È una roba da interessarsene, però, perché appunto è su questi numeri che poi si fanno i soldi. Comunque, 02 92 94 7222 per chi vuole intervenire. Fare giustizia, scrive Monica da Verona, è fondamentale per tutti, rende liberi gli uomini, e tra gli eccellenti propongo anche Ennio Doris e la sua famiglia, scrive Monica. Eccellente tra gli ottimi vedo Antonino Danna, perché la mattina quando c'è lui mette musica che ti fa cominciare bene la giornata, scrive Francesco. Non dimentichiamo il primo avvocato che subito si rese conto della situazione. Certo, l'avvocato Enzo Pacia, che morì in occasione del secondo grado di giudizio, quindi fu il primo a essere allertato. Peraltro settimana prossima poi noi parleremo anche con Graziella Mercanti, psicologa del carcere di Como del Bassone, che anche lei fu tra le prime a intervenire rendendosi conto che le cose non tornavano. Per fortuna ci sono tanti eccellenti tra gli ottimi in questa vicenda, ce ne sono alcuni, tanti insomma è una parola grossa forse, però sicuramente ce ne sono un numero diversi, più di uno, per fortuna. Eccellente è stato anche il prete del carcere, che poi si è sottratto malamente, diciamo, ad alcune richieste di parlare di questa vicenda, ma all'inizio è stato veramente eccellente, perché ha fatto sue delle perplessità che sorgevano spontanee dal colloquio con Rosa e con Olindo. Le cose non tornavano ed è stato lui a mettere in pista l'avvocato Enzo Pacia, che è stato ricordato come eccellente, giustamente, tra gli ottimi anche da un nostro ascoltatore. Un'altra ascoltatrice, Fiorenza, assegna il premio a me. Sono stato il primo, non è vero, perché i primi sono stati Edoardo Montolli e Felice Manti in ordine rigorosamente cronologico, quindi è grazie a loro che poi io mi sono documentato, perché loro ne hanno scritto sul giornale, hanno fatto un libro, Il Grande Abbaglio, e per quello siamo diventati conoscenti e poi anche amici. Intanto c'è un'altra decina di minuti scarsi, 02 92 94 7222, una telefonata, poi alcuni messaggi che vi leggo subito dopo. Pronto? Chi è che è, chi è che eccelle tra gli ottimi questa settimana? Dica lei. Prego, prego.
Ah, senza. Pronto? Dica in linea.
Prego, prego, c'è, è in onda.
Ah beh, senz'altro Draghi.
Draghi?
Eccellente, sì. Volevo dirle Giulio, che volevo parlare sulla commissione Covid, c'è qualcosa di che si saprà quando parte, se hanno l'idea di farla?
No, sicuramente la faranno, era stato detto, no? Adesso devo dire che non sono aggiornato sui lavori parlamentari, però è lì, pronta a partire, poi vedremo, seguiremo, faremo.
Ho due miei conoscenti che sono morti con gli stessi sintomi, praticamente sintomi prima il cuore, poi i polmoni e poi i reni, e sono due persone di 70 anni che hanno avuto più o meno gli stessi sintomi, poi sono morti.
Volevo sapere la commissione è bella che è costituita, però dubito che possa entrare nel merito di queste vicende, questo sicuramente, però insomma ne terremo d'occhio i lavori. Grazie.
Si vede, volevano sfoltire un po' di pensionati, non so se era per...
Come?
Non volevano sfoltire un po' di pensionati, vogliono sfoltire un po' di pensionati.
Ah, ho capito. Vabbè, lasciamo perdere l'amara ironia, anzi, nera ironia. Comunque, abbiamo un'altra telefonata? No. Quindi vi do conto dei messaggi. Allora, mi fa rabbrividire, scrive Gianluca via WhatsApp, 340-6709-659, il pensiero di cosa vogliono nascondere e chi c'è dietro tutto questo caso Rosa e Olindo, alla luce degli innumerevoli errori di valutazione e analisi, tanto superficiali quanto secretati in molti aspetti da parte di tanti esperti ad ogni settore, giudici, forze dell'ordine, eccetera. Un altro messaggio, metti la canzone di André che parla del giudice arrivato, scrive Giordano. Il relativista non persegue la verità, ma una verità che gli faccia comodo. All'ascoltatore che ripeteva la tesi ma hanno confessato, consiglio la lettura di un articolo del Dubbio dove si dimostra che negli Stati Uniti il 69% delle confessioni di persone con deficit cognitivi non sono genuine. Allora già il 25% delle confessioni in generale è fallace. Il 69% delle confessioni, scrive il nostro ascoltatore sulla scorta di questo articolo, di confessioni di persone con deficit cognitive sono non genuine. Un articolo del Dubbio del 5 gennaio del 23. Una ricerca statunitense, che ci allega il nostro ascoltatore, una ricerca statunitense ha rivelato che le tecniche di interrogatorio, quali una maggior pressione e il bluff con proposte di ulteriori prove incriminanti, è proprio quello che è accaduto a Erba davanti ai pubblici ministeri, mettono le persone a rischio di false confessioni. Se foste sotto interrogatorio, confessereste un crimine che non avete commesso? Si tratta di un argomento poco discusso in Italia, scriveva Valentina Stella sul Dubbio il 5 gennaio del 23. al contrario degli Stati Uniti, dove è molto sentito. Sebbene l'idea che qualcuno possa confessare un crimine che non ha commesso possa sembrare controintuitiva, la realtà è che le false confessioni si verificano regolarmente. Secondo il National Registry of Exonerations, il registro delle persone scagionate, curato da due università americane, al 4 ottobre del 2022 il 34, cioè uno su tre, dei giovani sotto i 18 anni al momento del crimine ha reso una falsa confessione. La percentuale scende al 10 per i maggiorenni, ma sale addirittura, numero pazzesco, al 69% per persone con malattie mentali o disabilità intellettive. Ed è il caso di Rose Olindo, tale e quale. Inoltre, in base ai dati dell'Innocence Project, dei 258 casi di proscioglimento grazie alla prova del DNA di cui si è occupato finora, il 25% riguardava una falsa confessione, in luce anche alle vicende relative al DNA. Vedi la macchia che non esiste nel caso strage di Erba. Ma perché le persone confessano crimini che non hanno commesso? Come hanno ricordato in un articolo il professore di legge Samuel Gross e il giornalista premio Pulitzer Maurice Posley, se avete mai guardato una delle decine di migliaia di ore di TV dedicate alle fiction poliziesche, conoscete il primo avvertimento dato ai sospetti che vengono arrestati e interrogati. E il secondo, tutto ciò che dirà potrà essere usato contro di lei. Questo grazie ai Miranda Warnings, che prendono il nome dal caso Miranda contro Arizona, decisione della Corte Suprema del 66, che ha imposto queste precisazioni. Questo tipo di avvertimenti sono stati il culmine di 30 anni di cause della Corte Suprema per proteggere sospetti criminali da abusi negli interrogatori della polizia. Eppure, dover aver vietato violenze e torture da parte della polizia, le confessioni, dopo aver vietato violenze e torture, le false confessioni continuano ad arrivare. Perché? Gli scienziati, da anni, stanno lavorando per capire meglio la psicologia delle false confessioni. Uno dei massimi studiosi del fenomeno è Saul Cassin, professore emerito di psicologia al John Jay College of Criminal Justice di New York, esperto di interrogatori da parte delle forze dell'ordine. Cassin ha testimoniato in diversi casi, come quello relativo a Barry Loughman, un 24enne con disabilità intellettiva, ingiustamente condannato per stupro e omicidio nell'88, liberato anche grazie alla prova del DNA dopo 16 anni di carcere. La ricerca di Cassin ha rivelato come le tecniche di interrogatorio della polizia, l'applicazione di una maggior pressione psicologica e il bluff con proposte di ulteriori prove incriminanti, come quando dicono a Olindo e Rosa abbiamo trovato il sangue nei vostri vestiti e non era vero, mettano le persone a rischio di false confessioni. Da qui non uscite più, ci mette 5 minuti una corte a darvi l'ergastolo e via dicendo. Proprio nella vicenda Loughman, l'uomo aveva un quoziente intellettivo di 70, Rosa Bazzi 56, e si comportava come un bambino di 10 anni. Alcune settimane dopo il crimine, la polizia disse a Loughman che le sue impronte digitali erano state trovate sulla scena del crimine ed egli confessò di aver commesso il delitto. Era innocente, invece. Un altro caso, citato dal National Registry of Exonerations, è quello riguardante Juan Rivera. Nell'ottobre 92, dopo un interrogatorio durato 4 giorni estenuante, il 19enne confessa falsamente lo stupro omicidio di una bambina di 11 anni. In realtà confessa 2 volte. La prima confessione era talmente infarcita di errori fattuali, 243 nella sola confessione di Olindo Romano, migliaia in quella di Rosa, che gli investigatori gliela fecero ripetere per chiarire le incongruenze, anche se Rivera era in uno stato di collasso mentale. Metta quello che vuole, dice Olindo, e leggetemele che io dico sì, 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 dice Rosa. Confessioni le chiamano. Rivera fu condannato per omicidio nel 93, di nuovo nel 96, dopo che la sua prima condanna fu annullata per una serie di errori legali. Nel 2005 i test del DNA dimostrarono che un altro uomo era la fonte dello sperma recuperato dal corpo della vittima. Secondo Cassin, una tattica potenzialmente problematica è la presentazione di prove false. La polizia americana è autorizzata a sostenere le proprie accuse dicendo ai sospetti che esistono prove inconfutabili della loro colpevolezza, anche se le prove non esistono. Questo tipo di inganno può intrappolare persone innocenti e indurle a confessare? La ricerca nel corso degli anni ha dimostrato che questo può alterare percezioni, convinzioni, ricordi, comportamenti delle persone. Per quanto riguarda la confessione, questa ipotesi è stata testata in un esperimento di laboratorio. Studenti universitari avrebbero dovuto digitare su una tastiera in quello che pensavano fosse uno studio sui tempi di reazione. A un certo punto i soggetti sono stati accusati di aver causato il crash del computer avendo premuto un tasto che era stato detto loro di non usare. È stato chiesto loro di firmare una confessione. Tutti i soggetti che erano veramente innocenti inizialmente hanno negato l'accusa, come Olinda Rosa l'8 gennaio, quando vengono arrestati. Confesseranno, tra molte virgolette, soltanto due giorni dopo. Allora, all'inizio, quelli veramente innocenti negano l'accusa. In alcune sessioni, una persona che sapeva della finalità dell'esperimento ha dichiarato di aver assistito alla pressione del tasto proibito. Questa falsa prova ha raddoppiato il numero di studenti che hanno firmato una confessione scritta. Cioè, li ho visti quei due lì, quei delinquenti lì, per dire, no? Questa falsa prova, cioè il fatto che uno ha dichiarato di aver visto che quelli avevano premuto il tasto proibito e non era vero, ha raddoppiato il tasso di confessioni dal 48 al 94%, quasi tutti hanno confessato. Una seconda tattica problematica è la minimizzazione, cioè il processo con cui chi interroga minimizza il crimine, offrendo comprensione e giustificazione morale. Suggeriscono ai sospetti che le loro azioni sono state spontanee, accidentali, provocate, pressate da altri o giustificabili. La minimizzazione ha aumentato non solo le confessioni da parte dei colpevoli, ma anche le false confessioni da parte degli innocenti. Inoltre, alcune persone sono più malleabili di altre dal punto di vista della disposizione d'animo e a maggior rischio di false confessioni. È il succo delle perizie su Olinda e Rosa importantissimo. Comunque il dato che salta agli occhi è che per persone che hanno problemi, come Olinda e Rosa, il tasso di confessione falsa è del 69%, questo negli Stati Uniti. E poi, su tutto questo, il consiglio che ha dato giustamente il dottor Tarfusser, queste confessioni di Olinda e Rosa, sia dell'8 gennaio che del 10 gennaio, vanno ascoltate, che è quello che abbiamo fatto tanti anni fa qui in questa radio. Ascoltarle vi dà l'idea, molto più che leggere gli articoli dei cosiddetti giornalisti o leggere la trascrizione delle confessioni, ascoltarle, e spero che la Corte d'Appello di Brescia faccia anche esattamente questo. Con questo ci salutiamo. Buona mattina a tutti, con voi tra poco Pierluigi Pellegrin. Oltre la pagina, non perdetela.